Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, con questa celebrazione, la celebrazione della ascensione di Gesù al cielo, cominciamo la celebrazione di quelle grandi feste, due per l'esattezza, che chiudono il tempo di Pasqua e che poi vengono seguite però a catena da un'altra serie di feste molto importanti per noi cattolici. Pensate alla festa della Trinità, alla festa del Corpus Domini, eccetera, eccetera. Queste feste, l'Ascensione e la Pentecoste, che celebreremo domenica prossima, chiudono il tempo di Pasqua non tanto dal punto di vista cronologico, vengono per ultime nel periodo di Pasqua, non è questo, ma le chiudono dal punto di vista teologico, cioè sono due eventi, Ascensione e Pentecoste, che completano il quadro che noi abbiamo davanti e che abbiamo anche vissuto in un modo abbastanza stretto, in un modo molto forte, in questo ultimo periodo dell'anno liturgico. Se allora voi pensate a tutta la Quaresima, poi pensate al Triduo Pasquale, Settimana Santa, poi pensate al giorno di Pasqua e la settimana successiva, e poi tutte queste settimane da Pasqua fino a oggi, ecco, vedete come teologicamente proprio questa serie di celebrazioni, questo lungo cammino che noi abbiamo fatto con molto impegno, si chiude proprio con questi due misteri. E io direi una prima cosa, dobbiamo dirla subito, la diciamo tutti gli anni e forse qualcuno ormai la sa a memoria, dobbiamo precisare una cosa, che è questa: quando noi pensiamo all'ascensione non lo dobbiamo pensare in un modo materialistico, anche basandoci un po' su quello che le scritture ci raccontano. Cos'è l'ascensione? È che Gesù sale al cielo. Gesù era già in cielo subito dopo la sua glorificazione nella risurrezione. Ci sono i testi che lo dicono. Ieri sera, per esempio, o stamattina, non ricordo più, citavo quello che Gesù ha detto a Santa Maria Maddalena: non toccarmi perché non sono ancora salito al Padre. Quindi questo momento, la salita al Padre, come un momento che completa la sua glorificazione nella Pasqua. Allora potreste dirmi: che cos'è l'ascensione se non è questo? L'ascensione è la fine delle apparizioni di Gesù risorto. Di modo che vedete che c'è una pedagogia, no? Gesù è stato 3 anni con i suoi apostoli, se li ha associati. Gli apostoli, che nell'ultima cena sono diventati sacerdoti e vescovi, hanno fatto un seminario particolare con Gesù. Il primo seminario del mondo è quello. Hanno fatto con Gesù un seminario itinerante, lo seguivano, lo ascoltavano, imparavano da Gesù. Dopo questi 3 anni ci sono stati gli eventi della passione, morte e risurrezione di Gesù, che sono stati sconvolgenti per gli apostoli. Hanno abbandonato Gesù, ma l'hanno abbandonato più per paura che per cattiveria. Hanno avuto paura, come ci dice la scrittura stessa, di fare la stessa fine di Gesù, e si sono rinchiusi nel cenacolo per questo. Ma dalla Pasqua, dagli eventi della morte e della risurrezione, Gesù non abbandona in modo definitivo i suoi, gli apostoli e i discepoli, ma per 40 giorni si fa vedere vivo, fa vedere che è risorto sul serio, si mostra vivo in un modo continuo, in continuità, come era prima. Per esempio mangia con loro, per esempio si fa toccare, per esempio li aspetta sulla riva del lago, però anche fa capire che non è più lo stesso. Per esempio appare e scompare a porte chiuse, come ci dice sempre la scrittura. Di modo che è un Gesù che è certo in continuità col Gesù che avevano conosciuto. Per esempio, una cosa importantissima sono i segni delle piaghe che Gesù mostra, no? A dire: sono proprio io, quello che avete visto inchiodato sulla croce, sono io. Però allo stesso tempo inizia un processo che anche potremmo chiamare così, se lo comprendete nel modo giusto, di graduale distacco di Gesù dagli apostoli. E questo momento, quello dell'ascensione, che non sarebbe stato oggi, ma sarebbe dovuto essere giovedì. E questo momento è stato portato alla domenica successiva originariamente per motivi lavorativi, cioè per non incidere nel percorso lavorativo delle persone. Secondo me sarebbe stato bello che le feste stessero al posto che dovevano avere. L'ascensione, per esempio, giovedì scorso, il Corpus Domini il giovedì dopo la festa della Trinità, ma a parte questo, questi 40 giorni segnano questo cammino di Gesù risorto con i suoi e poi la fine di questo periodo. Quella apparizione dove c'è fisicamente questo segno di un Gesù che sale al cielo, fisicamente, che lo possano vedere, che lo possano raccontare, segna dunque la fine di questo percorso fatto assieme dopo la Pasqua, perché gli apostoli credano, perché gli apostoli imparino, perché gli apostoli vedano che Gesù è veramente risorto, e poi inizia il tempo della fede. Il tempo che noi viviamo, cari fratelli e care sorelle, è il tempo della fede, il tempo dove nessuno di noi crede perché ha visto. E io direi che quelli che hanno visto sono pochi nella storia della Chiesa, e questo di vedere fisicamente Dio, la Madonna, resta sempre molto problematico per noi. E non intendo soltanto dire quelli che possono essere i problemi che nascono quando ci sono degli eventi soprannaturali di questo calibro, ma soprattutto perché per noi cattolici quello che conta è la rivelazione, cioè quello che è scritto nella Bibbia. Voi sapete, penso che lo sappiate tutti, che anche le apparizioni, quelle approvate dalla Chiesa, tipo Lourdes, Fatima, il Sacro Cuore a Paray Le Monial che è apparso a Santa Margherita Maria, Gesù Misericordioso che è apparso a Suor Faustina, che si chiamano rivelazioni private, non ci legano dal punto di vista di fede. Io resto ancora cattolico se dovessi avere dei problemi ad accettare Lourdes, ma non sono cattolico se ho problemi ad accettare la Bibbia, la rivelazione con la R maiuscola. Perché? Perché la rivelazione della Bibbia è data per tutti. Quella rivelazione si chiama rivelazione particolare, è data per quella persona e per una missione data a quella persona e non mi vincola dal punto di vista di fede. Ora, le apparizioni sono nella Scrittura e queste apparizioni sono il fondamento della nostra fede, perché noi non crediamo per aver visto, noi crediamo per aver sentito. Ora va da sé che il testimone più autorevole è quello dei visu, quello che ha visto i fatti, quello che magari sotto giuramento è capace di dire quello che ha visto, come l'ha visto. Però anche non vanno sottovalutati i testimoni di audito, quelli che hanno sentito delle cose importanti. Faccio un esempio certamente facile, forse anche un po' banale, ma le cose della mia famiglia, per esempio quelle che ho sentito raccontare da mia nonna, quelle cose restano per me importanti, sono fondamentali, anche se io non le ho vissute in prima linea e le ricordo e magari in parte le vivo ancora nel mio bagaglio culturale, affettivo, avendole ricevute da persone per me autorevoli, per me importanti dal punto di vista della fede, dal punto di vista dell'affetto, dal punto di vista dell'importanza della persona, le tengo presenti e per me sono importanti. Noi siamo di quelli che non hanno visto ma hanno sentito. E se voi ricordate quello che Gesù dice a San Tommaso, abbiamo sentito questo Vangelo nella domenica dopo Pasqua, nella prima domenica dopo Pasqua, Gesù ha una beatitudine per quelli che stanno nella nostra condizione. Gesù dice a Tommaso: Tommaso, tu adesso credi perché mi hai visto, beati quelli che crederanno senza aver visto. È la nostra beatitudine. Però, cari fratelli e care sorelle, diciamocela tutta. La fede non è una cosa che ti viene data nel battesimo come un pacchetto regalo, no? Te la do, ce l'hai, la metti al sicuro in cassaforte o nell'armadio e tutto corre liscio. No, perché la fede è viva. Nel battesimo ci viene dato questo seme della fede e spetta a noi farlo crescere, spetta a noi portarlo avanti, farlo maturare, di modo che è un problema, ne parlavo anche questi giorni scorsi, queste scorse settimane, è un problema che una persona adulta, che un ragazzo, che una ragazza, come sono quelli che frequentano la messa la domenica, anche qui una persona adulta abbia una fede infantile. Noi dobbiamo pensare che la nostra fede va nutrita, va educata e va fatta maturare. Dice, in quale scuola si fa questo? Alla scuola del cuore di Gesù. Noi cresciamo nella fede quando impariamo a riflettere sulla nostra fede, quindi ci mettiamo degli interrogativi ma poi diamo anche delle risposte, quando ascoltiamo per esempio una bella catechesi, quando leggiamo un buon libro, e poi insieme quando pregando e ascoltando la parola di Dio questa nostra fede si evolve. Ma voi immaginate se io vi regalassi una pianta e se voi metteste questa pianta nel vostro appartamento senza mai innaffiarla, senza mai curarla, è evidente che questa pianta muore. Vedete, queste che sono qui sull'altare sono da 2 anni, le hanno curate, le abbiamo curate, sono ancora qui. La nostra fede è così, l'hai ricevuta nel giorno del tuo battesimo, ma adesso hai 20 anni, 30 anni, 50 anni, 70 anni, come fai a vivere una vita pseudo cristiana se non educhi la tua fede, se non pensi che la tua fede va formata, va nutrita, va fatta crescere? Ed essere nel tempo della fede per noi, cioè vivere dall'ascensione in poi, dall'ascensione fino al ritorno di Gesù nella gloria, ci ricorda che questo tempo di fede non ci deve vedere con le braccia in conserva, ma ci deve vedere attivi, impegnati, perché la nostra fede sorregge la nostra vita. Senza fede siamo a terra, senza fede siamo perduti. Allora questo è importante per noi. Però c'è un senso anche generale di questo momento che noi stiamo vivendo. Finito il momento delle apparizioni, l'ascensione, la vita di fede. Ok. Però anche dobbiamo considerare la Chiesa. Perché dall'ascensione in poi noi non siamo liberi battitori, ognuno fa quello che vuole per nutrire la sua fede, per cercare di andare avanti, per mettere su un rapporto con Gesù. No, c'è la Chiesa. E con buona pace di chi nega che la Chiesa l'abbia fondata Gesù Cristo, nella mia vita ho incontrato anche persone di questo calibro, no? Gente che dice, ma la Chiesa l'hanno fatta i preti. Allora dobbiamo andare alla fonte indiscutibile di questa realtà, che sono le parole di Gesù, che ha detto a San Pietro, tu sei Pietro. Veramente Gesù gli ha detto, tu sei pietra, fondamento, lapide sulla quale io posso costruire la Chiesa. Tu sei pietra, su di te costruirò la Chiesa, le porte degli inferi non prevarranno. Non sono parole che ho inventato ieri, sono parole del Vangelo. Gesù ha fondato la Chiesa. È quello che non hanno mai capito i nemici della Chiesa. Non l'hanno capito mai in questi 2000 e passa anni, è che contro la Chiesa la partita è sempre persa, perché momentaneamente sì, tu puoi fare di tutto, distruggere, perseguitare, ma la Chiesa ha questa forza che gli ha dato Gesù, le porte degli inferi non prevalgono né prevarranno mai. Bisognava raccontarlo a Napoleone, a Cavour, a Hitler, a tutti quelli che nel corso della storia si sono impegnati a fare qualcosa contro la Chiesa, poi alla fine la Chiesa sopravvive e loro sono morti. E questo è quello che Gesù aveva già detto. Bene, questa Chiesa come l'ha fondata Gesù? L'ha fondata come un'associazione di pie opere per signori di una certa età? No. Gesù ha fondato la Chiesa e gli ha dato delle caratteristiche ben particolari. La prima caratteristica sono i sacramenti. Siccome io non posso vedere Gesù, non lo posso incontrare più dal momento in cui Gesù è asceso, Gesù ha dato alla Chiesa i mezzi della santificazione. Come mi perdona Gesù? Nella confessione. Come mi nutre Gesù? Nella comunione. Com'è che io divento figlio di Dio? Col battesimo. Questo esempio si può moltiplicare per tutti e 7 i sacramenti. Cioè Gesù ha dato alla Chiesa la possibilità della santificazione per tutti gli uomini di tutti i tempi e di tutti i posti. Primo requisito è questo. Secondo requisito, Gesù ha dato alla Chiesa la parola, il Vangelo. È scritto nel Vangelo di San Matteo: andate in tutto il mondo, anche questa non è inventata oggi, andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura, perché chi crederà e sarà battezzato sarà salvo. Gesù ha dato alla Chiesa sacramenti e parola. E poi Gesù ha dato alla Chiesa ancora il governo dei legittimi pastori. Nella Chiesa io non devo decidere come fare per andare avanti, ma sono inserito in una struttura ben precisa che Gesù ha voluto: il Papa per tutta la Chiesa, il Vescovo per la diocesi e la parrocchia col parroco, in una struttura ben precisa che per me è un punto continuo di riferimento. I legittimi pastori nella Chiesa rappresentano Gesù buon pastore. Io sono inserito in questo cammino. Allora vedete che bello, no? Gesù va via, inizia il tempo della fede, c'è la Chiesa dotata di sacramenti, parola e pastori, e io sono inserito in questo cammino. Però anche qui non è una cosa statica, non è una cosa fondata così granitica, ma è come se Gesù, e mi fate passare l'esempio che è teologicamente pedestre, ma mi serve per spiegare, è come se Gesù, una volta che ha fondato la Chiesa, abbia impresso alla Chiesa una spinta fortissima, molto energica. Questa spinta porterà la Chiesa fino al momento del ritorno di Gesù. Perché la Chiesa serve a questo. La Chiesa ci aiuta fino al ritorno di Gesù nella gloria, fino al giorno del giudizio universale. E sapete, questa marcia, questo camminare, questa spinta che Gesù ha dato alla Chiesa e questa forza con la quale la Chiesa cammina ancora è una spinta che noi freniamo col nostro peccato, col nostro limite. Ecco allora quello che dice il Vangelo di oggi: voi sarete miei testimoni. E all'interno di questa logica noi dobbiamo vivere facilitando il cammino della Chiesa. Che dice il Papa quando dice che dobbiamo essere una Chiesa in uscita, che dobbiamo uscire di Chiesa, non venirci più? Assolutamente no, guai a voi. Ma il Papa dice che noi dobbiamo essere una Chiesa, cristiani, cattolici, che non frenano l'andata della Chiesa nel mondo, il fatto che la Chiesa possa raggiungere tutti quanti, tutti gli uomini di tutte le parti. Abbiamo qui Suor Alberta, che è stata tanti anni missionaria in America Latina. Ecco cosa fa la Chiesa, che lei è partita da qui, abitava qui di fronte in un quartiere periferico della nostra bellissima città, ed è andata in Ecuador, e poi è andata in Brasile, e poi è stata anche negli Stati Uniti. Per fare che? Vacanze? No, per portare il Vangelo. E come lei tantissimi. Allora è questo quello che noi oggi dobbiamo vedere. Tutto questo nasce dall'ascensione, tutto questo viene da questa mancanza di Gesù fisica, ma da quella struttura che Gesù ha voluto lasciare qui. E sapete, stamattina, ma vedo che sono bambini anche adesso, cercherò di essere un po' meno preciso nelle cose, mi capite al volo. La Chiesa, che ha proprio questa spinta che va, è una comunità di persone che ha pagato col sangue la fedeltà a Gesù. Per noi è facile: vado a messa o non vado a messa stasera? Sì, vai, vado. Ma sono state 100 milioni, avete capito bene, 100 milioni le persone che sono morte, i martiri, che sono morti per testimoniare la fede in questi 2000 e più anni. Molti di questi giovanissimi, persone che noi ricordiamo senza andare mai, e questo a me dispiace molto, senza andare mai alla radice. Dice: sono andato alla festa di Santa Greca a Decimo, sono andato alla festa di Santa Vitalia a Sirrenti o non so dove, sono andato alla festa di tale santo, ma tu lo sai che questo santo è morto all'anfiteatro romano davanti alla chiesa dei Cappuccini, dando la vita per Gesù, ed era un ragazzo o una ragazza come te, un papà o una mamma di famiglia come te, un sacerdote come me? lo sai questo o no? E come appunto nelle altre messe ho cercato di fare, finisco con questo racconto, ed è il racconto di un seminarista, si chiama Juan Duarte, è beato, del seminario di Malaga, fondato da Monsignor Manuel González. Un seminario dove venivano mandati seminaristi da tutta la Spagna e dall'America Latina anche. Questo ragazzo, durante la persecuzione comunista, prima dal 31, poi soprattutto nel 36, durante la persecuzione comunista erano stati mandati a casa i seminaristi. Questo ragazzo stava a casa della mamma. Sapete il motivo dell'arresto? L'hanno riconosciuto perché hanno trovato nel tavolo di cucina il breviario. Molto bello questo. Ti riconosciamo come amico di Gesù per la tua preghiera. Per una preghiera che i sacerdoti non devono dimenticare, che il breviario, che il contenuto, il contributo che noi diamo alla Chiesa tutti i giorni come sacerdoti. Ma dovete pregare anche voi, non soltanto noi. Bene, lo arrestano, si era nascosto nel porcile, nel mentre. E lo martirizzano e seviziano in un modo tremendo perché abbandoni la fede. Gli aprono la schiena con dei coltelli. Poi lo mettono su un cavallo e lo portano in giro per tutto il paese, prendendolo in giro come se fosse una processione della Settimana Santa, che sono bellissime in Spagna. E poi dopo, quando lui ancora resiste, lo rinchiudono in una cella e ci mettono dentro una prostituta per cercare di fargli cambiare idea, ma ovviamente resiste. E allora obbligano questa ragazza di 16 anni, che già era avviata bene al lavoro, a tagliargli i genitali. Ma non paghi di questo, lo caricano su un camion, lo portano fuori dalla città, gli fanno scavare la fossa, lo fanno mettere in ginocchio, e in quel momento lui dice: lo vedo già. E allora uno di questi rossi, con il calcio del fucile, gli fracassa il cranio e lo uccide. Lo lasciano senza seppellire per paura di queste persone per 15 giorni, e poi verrà sepolto lì, e adesso è sepolto e adesso anche beatificato nella chiesa del suo paese. 24 anni. Ecco, quello che deve aiutarci a non frenare col nostro peccato la vita della Chiesa, a dare il nostro contributo perché la Chiesa vada, esca, veramente raggiunga tutti, perché quest'onda di grazia che Gesù ha dato alla Chiesa possa raggiungere tutti quanti. Vedete come l'ascensione non era questo Gesù che sale sulle nuvolette per andare chissà dove, ma era un momento molto importante per gli apostoli, perché cominciavano l'impegno personale nell'obbedienza al mandato di Gesù. Apostolo vuol dire mandato. E per noi che siamo battezzati e cresimanti, perché dobbiamo testimoniare la nostra fede nel mondo. Noi chiediamo in questo momento alla Madonna Santissima, oggi è la festa della Madonna di Pompei, chiediamo alla Madonna Santissima in questa festa che ci benedica e ci aiuti proprio in questo cammino di maturazione della fede, di impegno nella preghiera, nei sacramenti e nella testimonianza. Ma non posso chiudere senza fare un augurio alle mamme presenti, che siano mamme viventi adesso, pensiamo anche alle nostre mamme che sono già morte, e anche alle madri spirituali, come abbiamo citato l'esempio di Suora Alberta, a tutte quelle persone che esprimono la maternità della Chiesa nel mondo di oggi. Sia lodato Gesù Cristo.